Stasera continueremo la nostra lezione di buddismo di pause, e poi faremo la prima visualizzazione del corpo sottile che ci accompagnerà nel vaso. Voi ricordate quali sono i cardini della dottrina? Che non sono, diciamo, veramente i cardini della dottrina, ma sono i cardini delle leggi fisiche sulla quale è fondato questo universo. Perciò, diciamo, parlare di buddismo in sé non è corretto, perché bisogna parlare sempre di Dharma, cioè di una dottrina che è nient'altro che la perfetta e chiara e ineccepibile considerazione su come questo universo, o tutti gli universi possibili, o tutti i multiversi possibili, sono fatti. Per cui non è che il buddismo sia un'opinione sulle cose. Il buddismo è essenzialmente una percezione delle cose così come sono, tanto che tutti i più grandi centri del mondo che applicano il metodo cosiddetto scientifico in campo delle neuroscienze, in campo dell'astrofisica, eccetera, guardano al buddismo come un faro e una lampada sulla via della comprensione graduale delle cose e delle emozioni. Per cui, diciamo, è chiaro ed evidente, non ci sono dubbi di sorta, che tutto è impermanente. Chiunque vuole negare un fatto di questo tipo non è una persona che vive in questo mondo, ma vive nelle nebbie di una mente a dir poco disturbata. Il fatto che tutto sia interdipendente è constatazione quotidiana, se soltanto noi superiamo gli stessi confini di un'osservazione molto ottusa delle cose, e che il fatto che le cose sono impermanenti, che le cose sono, che tutto è interdipendente, e che naturalmente in questo mondo esistono una serie di percezioni, sensazioni, emozioni, pensieri che sono del tutto transitori e che sono nient'altro che semplici stati elettrochimici che attraversano la mente e che non appartengono alla mente stessa, e che perciò è possibile liberarsi di questi stati attraverso una complessa tecnica che ha nella meditazione e nella visualizzazione il suo punto di riferimento, ma nel duplice sentiero, cioè una serie di regole da rispettare e da accettare, e il faro, la guida per poi procedere in un corretto rapporto con se stessi e con gli altri. Ovviamente, per applicare questa dottrina bisogna avere chiaro una serie di nozioni. Tuttavia, esistono dei sostenitori della stessa dottrina che dicono che non c'è bisogno di nozioni, in quanto tutta la dottrina è fondata sulla luminosità della mente, cioè sul fatto che la mente abbia in sé la capacità di rischiarare il mondo che ci circonda, il cosiddetto falsamente mondo esterno, e di rischiarare il mondo interno che poi è rappresentato dalla mente stessa. Di fatto, rischiarando la mente, non abbiamo bisogno di rischiarare il mondo cosiddetto esterno, perché esso non è altro che una proiezione di quello che la mente dice, fa, pensa o crea. Tutto questo mondo è semplicemente creato dalla mente. Tutto tutto quello che noi crediamo di fare sulla base di discorsi razionali è una pura illusione, una pura illusione. Non c'è atto che noi facciamo su basi semplicemente razionali. La razionalità resta sempre relegata all'ultimo posto e serve solo a dare giustificazioni di quello che noi abbiamo fatto sino a quel momento. Ci sono persone che hanno rivoluzionato mondi, noi non li conosciamo perché magari non abbiamo questo target, non studiamo, ma ad esempio c'è un famoso economista che veramente nasce come psicologo e poi diventa economista, però ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2002, che si chiama Kahneman, per dire, Carl Kahneman, e lui ha fondato una scienza che si chiama appunto Behavioral Economics, cioè economia del comportamento, e di cui parleremo le prossime volte, in cui dimostra che è una pura illusione pensare che noi facciamo delle scelte economiche su basi razionali. E noi le facciamo è semplicemente sulla base di queste emozioni. Queste emozioni sono appunto stati transitori della mente, ma che attraversano la mente il più spesso senza fermarsi. Quando si fermano perché la mente è maculata. Se la mente non fosse maculata, non avesse appunto dei debiti karmici, questo non accadrebbe. Tutti gli stati sarebbero semplicemente transitori, verrebbero vissuti in quel momento e tutto finirebbe in una bolla di sapone. Così non è. Io faccio sempre un esempio ai miei allievi, magari sarà un esempio stupido, però credetemi, è abbastanza efficace. Io paragono, in termini molto, molto, molto grossolani, la mente a una portaerei, e diciamo tutti i pensieri, emozioni, sensazioni, percezioni agli aerei che devono scendere sulla portaerei. Ora, la portaerei, gli aerei non hanno nessuna possibilità di fermarsi nella portaerei, per cui se l'aereo scendesse sulla portaerei finirebbe rapidamente in mare, perché appunto gli aerei sono emozioni, percezioni, sensazioni e quant'altro, e non ha nessuna possibilità di trattenersi all'interno della mente. Ma la portaerei ha dei ganci, questi ganci servono appunto per trattenere l'aereo, che quando scende viene appunto agganciato, il caso di dirlo, e viene fermato sulla portaerei. In questo caso ha un risvolto positivo. Nel caso nostro, viceversa, il risvolto positivo è tutto da discutere, perché invece può essere che esperienze karmiche legate alla vita passata, esperienze karmiche dovute all'infanzia, esperienze di emozioni distruttive o di situazioni di deprivazione o di disagio nella prima infanzia possono aver provocato questi ganci che trattengono appunto questi pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni, e sono la causa più grande di questa dukkha, questa sofferenza difficile da sopportare, perché naturalmente non restano simili a se stessi, perché niente è permanente, perciò ogni pensiero si trasforma in emozione, un'emozione in sensazione, una sensazione in percezione, una percezione di nuovo in un'emozione, in una sofferenza continua, perché noi non abbiamo assolutamente eliminato quella che è la causa profonda della nostra sofferenza, cioè vale a dire il fatto che gli aerei vengono fermati dai ganci della portaerei. Bisogna eliminare i ganci della portaerei. In poche parole, andare alla fonte ed eliminare l'inquinamento, perché in sé l'acqua è pura e il fiume è inquinato, perché naturalmente ci sono delle carogne sulla vicino alla sorgente, cioè magari si butta del fango, però diciamo in sé l'acqua è limpida, perciò questa mente è in sé luminosa. Dobbiamo semplicemente, con esercizi, pratiche, diciamo, di meditazione e visualizzazione, dissolvere queste profonde situazioni di disagio e queste maculazioni.
In questo universo esiste una concatenazione incessante di fenomeni condizionati o composti, che a loro volta inducono la formazione di nuovi fenomeni, che sono dunque effetti derivati da cause e condizioni specifiche. Bisogna tuttavia distinguere due tipi di interdipendenza: l'interdipendenza dei fenomeni esterni e l'interdipendenza dei fenomeni interiori. I fenomeni esterni sorgono in modo interdipendente come il germoglio nasce dal seme, in virtù di sette cause collegate: il seme, il germoglio, i cotiledoni o le foglie, lo sfero, il bocciolo, il fiore e il frutto, e di sei condizioni correlate: la terra, l'acqua, il fuoco, il vento, lo spazio e il tempo.
Beh, un attimo solo. Noi appunto abbiamo introdotto, leggendo il libro che io sto commentando, quel libro che ho scritto circa 4 anni fa, è ritorniamo al concetto dell'interdipendenza, un concetto importantissimo che, per cui tutte le cose dipendono da cause, con cause e condizioni che le regolano, e da relazioni fra loro. Ora, laddove noi appunto non teniamo conto delle cause con cause e condizioni che sono alla base degli effetti, non avremo mai possibilità di rimuovere gli effetti, perché l'effetto si può rimuovere solo, ripeto, se si rimuovono cause con cause e condizioni. Una cosa è certa: non esiste effetto senza la causa e non c'è possibilità che l'effetto preceda la causa. Per cui è fondamentale, una volta che si verifica un effetto, mettiamo siamo rimasti soli, siamo disperati, non abbiamo cibo, le persone non vogliono restare in nostra compagnia, bisogna sempre cercare di capire, attraverso un percorso molto doloroso, qual è la vera ragione, quali sono le cause con cause e condizioni che hanno determinato questo. Lamentarsi non serve a nulla, battere il petto non serve a nulla, è un discorso di pura natura razionale. Esistono nell'impermanenza ovviamente cause esterne e cause interne. Sulle cause esterne pregherei di rileggere quel piccolo brano che avevo scritto, perché rende bene in un esempio abbastanza semplice quello che è la concatenazione, quelle che sono le concatenazioni che provocano i fenomeni. In genere si parla di 12 nidana, cioè anelli della catena interdipendente. Come vedete,
i fenomeni esterni sorgono in modo interdipendente, come il germoglio nasce dal seme, in virtù di 7 cause collegate: il seme, il germoglio, i cotiledoni o le foglie, lo stelo, il bocciolo, il fiore e il frutto, e di 6 condizioni correlate:
esatto,
la terra, l'acqua, il fuoco, il vento, lo spazio e il tempo, che sono rispettivamente le forze di stabilità, coesione, maturazione, crescita, disposizione spaziale e trasformazione. Le cause perpetuano la manifestazione in modo consecutivo, mentre le condizioni la favoriscono.
Bene, questi sono concetti di profonda filosofia buddista, ma ovviamente di semplice disamina della fisica la più banale, la più basilare possibile. Quello che conta è che queste cose, prese singolarmente, sono abbastanza semplici. Lo diceva lo stesso Isaac Newton: natura enim simplex est, la natura in sé è semplice. Quello che però si deve capire da subito, perché è quello che sfugge alla maggior parte di noi, è che la parola semplice è una parola dell'antico indoario, vuol dire simplex, con una sola piega, cioè praticamente una sola plica, letteralmente, no? E perciò quello che ha una sola piega si può facilmente risolvere come piega. È facilissimo capire che cos'è il germe, che cos'è il bocciolo, che cos'è la terra, che cos'è l'acqua. Mettere tutto insieme, viceversa, è qualcosa di più, di molto diverso. Allora si parla di un discorso, di qualcosa che può essere o complicato o complesso. Le due parole però non hanno lo stesso significato. Per la parola Complesso, come voi potete capire, mentre simplex vuol dire con una sola piega, complesso vuol dire con molte pieghe, con molte pieghe. E già, diciamo, rimettere in ordine un libro che abbia molte pieghe, tutte intrecciate fra loro, non è la cosa più facile del mondo. La parola complicato apparentemente ha lo stesso significato, diciamo è una sorta di, così, di artificio semiologico per spiegare due cose che sono molto diverse. Perciò complicato, complica, vorrebbe dire la stessa cosa, con molte pieghe, però le cose sono molto diverse, perché la parola complicato vuol dire che ha molte pieghe, ma sono di soluzione certa e determinata. Vale a dire, non so, io prendo un orologio, ci sono orologi che costano, tenetemi forte, anche 6 milioni di euro, lo so che sembra un assurdo, un orologio da polso 6 milioni di euro, però ci sono. E sono, appunto, quando si dice perché costano tanto, perché hanno un meccanismo complicato. E in effetti hanno un meccanismo complicato. Però io non ci capirei nulla, ma un orologiaio svizzero, se si rompesse qualche cosa in quell'orologio, arriverebbe sicuramente alla soluzione del problema. Invece io, nella mia piccolezza, sono invece una persona complessa. Cosa significa perciò? Significa una persona che è fatta di tante pieghe, ma la cui soluzione non è determinabile sulla base dei presupposti. Vale a dire, non si sa mai che cosa può accadere, mettendomi a conoscenza di determinate dottrine, di determinati meccanismi, di determinate nozioni. Potrei diventare un santo, come potrei diventare un terrorista. E questa soluzione non è pensabile all'inizio. Perciò in questa catena interdipendente bisogna tener conto che questa catena, quando si applica agli uomini, alle emozioni e a tutto quello che riguarda il nostro stesso sistema del corpo, sia quel corpo apparente, sia il corpo grossolano che il corpo sottile, non è così determinabile come il buddismo antico in qualche modo faceva presagire. Noi perciò dobbiamo tener conto che, inchinandoci profondamente ai nostri maestri e alla validità ancora oggi della dottrina di causa-effetto, cioè che ogni cosa esiste perché esistono cause, condizioni che la provocano, però una cosa la fisica moderna ha insegnato, che il principio di relazione in alcuni casi può essere prevalente. Perciò è giusto parlare di causa-effetto, ma come la approfondiremo le prossime volte, molto più sarebbe parlare di relazione. Perché solo la relazione poi, attraverso gli esercizi di visualizzazione, ci può portare nel campo quantico dove noi possiamo modificare le cose. Lì, nel mondo quantistico, il mondo oltre le particelle, voglio dire, il sistema newtoniano di causa-effetto, ahimè, vale quanto il 2 di briscola.
I fenomeni interiori dipendono da un'interdipendenza.
Ecco, questo abbiamo detto, i fenomeni esteriori, abbiamo parlato del seme e del bocciolo, invece i fenomeni interiori
dipendono da un'interdipendenza interna, secondo cui si sviluppano in un determinato ordine di cause e condizioni specifiche. Il Sarvastivada Sutra afferma: dall'ignoranza dipendono le formazioni karmiche, dalle formazioni karmiche dipendono la coscienza, dalla coscienza dipende il nome e la forma, dal nome e dalla forma dipendono le sei sfere dei sensi, dalle sei sfere dei sensi dipende il contatto, dal contatto dipende la sensazione, dalla sensazione dipende il desiderio, dal desiderio dipende l'aggrapparsi e da questo dipende il divenire. Dal divenire dipende la nascita, dalla nascita dipende la vecchiaia e la morte. In questo modo gli aggregati,
come vedete, il maestro che ha scritto questo contraddiceva quello che diceva il mio maestro Lamadondu. Lamadondu diceva: non credere mai a chi ti dirà che il buddismo che ha capito il buddismo, perché il buddismo è una dottrina incomprensibile, per cui non si capisce. Invece questo che ha scritto questo, che adesso Claudio rileggerà, ci dà lezioni di buddismo, non c'è bisogno più nemmeno di sentire lezioni, di studiare, perché in questo poco c'è tutto, c'è tutto. Lui parla di tutto, adesso io ve lo spiegherò piano piano, però veramente lui dice tutto, in soltanto 12 righe c'era bisogno di fare tantissimi trattati. Lui dice tutto in 12 righe. Leggiamo dalla citazione del testo.
Allora, il Salaban Sutra afferma: dall'ignoranza dipendono le formazioni karmiche.
Un attimo. Allora, esiste un concetto fondamentale sul quale dobbiamo molto lavorare, perché di cattiva intuizione, cioè il fatto che non esiste l'io, non esiste l'io. Proprio quando noi diciamo io sono Enrico, la mia ragazza, il mio fratello, il mio cane, e posso dire i miei amici, sono tutte banalità di un mondo convenzionale. Nella realtà quest'io non esiste. Tutto era nella dottrina antica, era basato invece su questo sistema granitico fondamentale, no? Dell'esistenza, diciamo, di un ego, di una persona esistente di per sé stessa. Proprio di un'anima che aveva consistenza sua propria, no? E invece il nostro è una dottrina che è basata sul concetto che questo io non esiste, ma è un aggregato, un coacervo di aggregati, cioè praticamente è un insieme di tantissime è un insieme di aggregati che sono tante diverse componenti che alla fine fanno credere che esista un io, ma questo è un'effimera apparenza. In poche parole è come se si andasse alla festa di un santo e ci fosse un grande carro che per essere tanto grande non può essere trascinato da un solo bue. Perciò all'inizio abbiamo, non so, 6 buoi, poi abbiamo 3 buoi e poi abbiamo un bue davanti. Per chi guarda in maniera superficiale, l'attenzione si fissa su quel bue e si crede che quello sia quello che conduce il carro. Di fatto non è altro che una risultante vettoriale di tantissime animali che conducono veramente il carro insieme. Ora, tutto questo perché avviene? Perché esiste un difetto radicale in tutti noi. Se non l'avessimo, non saremmo in questo mondo. Saremmo liberi da questo corpo apparente, non avremmo avuto più bisogno di rinascere, saremmo, diciamo, quello che poi nell'insieme degli eoni, dei kelpa, di quello che voi volete, diventeremo, cioè qualche cosa che va al di là della comprensione che noi abbiamo. Per cui la prima difetto fondamentale che esiste in questo mondo, che noi consideriamo se siamo qui in questa stanza o in questo mondo, è l'ignoranza. Ma l'ignoranza non è che vuol dire che non so che Garibaldi è nato a Nizza nel 1807, supponiamo, o quello che voi volete. L'ignoranza vuol dire che non capisco e non porto introito dentro di me quella che è la vera natura dei fenomeni. Cioè credo che i fenomeni abbiano un'esistenza propria, che Dio abbia un'esistenza propria, che tutto avvenga come lo vedo, non ho dubbi che esista una realtà esterna a me, tutto è perfettamente integrato e normale, quando invece niente di tutto questo è veramente reale, come noi però dimostreremo. Da questo derivano, che cosa deriva? deriva una cosa fondamentale, cioè le formazioni karmiche. Cioè è chiaro che questo ha delle conseguenze. Cioè io voglio dire, purtroppo ho una vista, diciamo, degli occhi molto debole e sono andato due volte contro due vetrate terribili, mi sono fratturato il naso in quattro punti. E questa è una logica conseguenza del fatto che non vedendo vado contro il vetro perché non vedo il vetro. Altrettanto l'ignoranza porta alle formazioni karmiche, cioè praticamente qualche cosa che costituisce un debito, ma non un debito così, un debito che poi accende altri debiti, che accende altre impossibilità. Di conseguenza è proprio una sorta di gasolio messo dentro il motore dell'auto che poi fa capitare l'auto, cioè induce una continua azione e reazione. Questo è l'ignoranza. L'ignoranza della incomprensione della vera natura dei fenomeni costituisce il primo debito karmico fondamentale, che poi porta, oltre alle formazioni karmiche, che sono dei componenti degli skanda, di queste componenti su cui ritorneremo perché sono una parte fondamentale della dottrina.
Quindi dall'ignoranza dipendono le formazioni karmiche, dalle formazioni karmiche dipendono la coscienza.
Esatto, perché degli skanda è la coscienza. La coscienza naturalmente è un altro argomento su cui noi illumineremo la conoscenza, però in sé la coscienza vuol dire semplicemente che io sono presente a me stesso e ho una serie di percezioni. Esistono una serie di test che possono dimostrare se noi siamo coscienti o non coscienti, no? Addirittura c'è una specie di scala che si chiama Glasgow Coma Scale, che appunto parte da uno stato di perfetta coscienza fino ad arrivare allo stato di coma. Questa coscienza è molto importante perché è uno degli skanda, ma non bisogna confondere questo con la consapevolezza, che è qualcosa di molto diverso. Per fare un esempio semplice, se adesso io, col caldo che c'è, andassi al poetto e mi buttassi dentro l'acqua, la coscienza sarebbe quella di essere bagnato, perché appunto sento nel mio corpo l'acqua che mi bagna. La consapevolezza sarebbe di sapere il pH dell'acqua, i gradi tedeschi dell'acqua, sarebbe di sapere la temperatura dell'acqua, la salinità dell'acqua e tutto il bla 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 che voi volete. Cioè sarebbe di conoscere la complessità profonda che si nasconde dietro un fenomeno semplice.
Dalla coscienza dipende il nome e la forma.
Certo, perché appunto questo lo vedremo, spiegarlo in due minuti, veramente un'impresa terribile, perché ogni cosa è nominalistica. E adesso qui non esiste un vaso, ma noi attribuiamo a un oggetto che è panciuto, che ha una tipica forma, ne attribuiamo il nome di vaso. Ma non è una cosa vera questo del vaso, è un'attribuzione di un nome e di una forma che è solo nella nostra mente, tanto è vero che esistono tantissime cose di diverso aspetto e che vengono chiamati vaso per dire, ma non hanno assolutamente quella forma. Ad esempio un catino viene chiamato vaso e io lo chiamo catino, capito? E chi lo chiama, non so, chi un catino lo chiama Palavi per dire, è un persiano, va benissimo quello, e nessuno può pensare che da quello deriva il nome Pelvi, che appunto è una specie di bacino, no? Ecco, quello, bacino, bacinella. Ecco, tutti non è nominalismo, non esistono quelle cose, non esistono nemmeno i colori di quelle cose che noi vediamo. Quel colore non esiste, è il nostro cervello che li attribuisce. Non ha nessuna cosa in questa stanza, ha un colore. Basterebbe spegnere la luce per rendersi conto che quel colore è stato ricostruito dal nostro cervello.
dal nome e dalla forma dipendono le sei sfere dei sensi.
Esatto, perché chiaramente poi sono le sei sfere dei sensi che sono in sé i percettori primari, cioè le sei sfere dei sensi, non sono erronee, anzi i percettori primari, secondo l'insegnamento di Lhati Rinpoche, sono considerati invece sono perfetti in sé, non hanno difetti, eccetto nelle persone che hanno difetti fisici, voglio dire, no? Però è l'interpretazione di quello che avviene, di queste cose, perciò il tatto in sé resta il tatto, però voi provate a sfregarvi la mano continuamente, come nell'atto di riscaldarvi la mano, e poi vedrete se la sensazione è la stessa. Provate voi, e vi insegnerò io, quando lo faremo, a guardare in un certo modo, e vedrete che non vedrete più quella stessa cosa. Basterebbe mettere solamente un dito davanti agli occhi, guardare un oggetto lontano, per poi vedere come l'occhio non riesce più a vedere, allo stesso modo sembra che veda due occhi. Ve lo farò vedere, e così l'olfatto, quante volte ci inganniamo, voglio dire, è l'udito. Ve lo porterò, se Gianluigi Flori mi dà questa possibilità, ve lo farò vedere come è possibile essere ingannati. Voi sentite quella, vi commuovete guardando un film d'amore con questa pioggia che cade su questi innamorati e rimaneste senza parole, sapendo che viene fatta sfrigongiando il bacon. Capito? Lo sfrigolio del bacon, capito? Che sembra che sia la pioggia che cade. Il nostro cervello crede che sia la pioggia perché vede la pioggia e dà più valore a quello che vede che a quello che sente. Ve lo dirò, è un modo che è assolutamente ingannevole, di un mondo convenzionale, e noi vogliamo credere che invece questo mondo esista davvero.
Dalle sei sfere dei sensi dipende il contatto.
E beh, certo.
Dal contatto dipende la sensazione, dalla sensazione dipende il desiderio.
Esatto, perché ovviamente... Occhio non vede, cuore non duole, insomma, detto in termini banalissimi. È proprio il contatto che poi fa venire il desiderio, ed è lì il punto fondamentale della dottrina. Quelle sono, per favore, se non riusciamo a fare
le... Sono le 21.05.
Ancora 5 minuti, perché ovviamente è il concetto fondamentale, il concetto di desiderio o brahma. Cioè, naturalmente, tutto quello che è la causa della dukkha, e con quello che è motore della dukkha, della sofferenza, è appunto questo desiderio o brahma, cioè naturalmente un desiderio ansioso, un desiderio bramoso, non un normale desiderio, perché ovviamente noi siamo esseri umani e abbiamo anche dei desideri, no, quando il desiderio si trasforma in bramosia, si trasforma in oggetto di ansia, si trasforma in compulsione, si trasforma in ossessione, in quello stesso momento tutto questo mondo viene stravolto e la nostra sofferenza aumenta a dismisura.
Dal desiderio dipende l'aggrapparsi e da questo dipende il divenire.
Esatto, perché naturalmente io mi devo aggrappare all'oggetto del desiderio, però purtroppo mi aggrappo a qualche cosa che in sé è impermanente, tutto cambia, tutto diviene e io stesso in questo modo sono costretto a divenire.
Dal divenire dipende la nascita, dalla nascita dipende la vecchiaia e la morte. In questo modo gli aggregati della sofferenza derivano gli uni dagli altri. Ognuno dei fattori appena nominati è condizionato dai precedenti e condiziona i successivi. In nessun modo, nessuno di questi fattori è assoluto. L'unica cosa assoluta è che tutto è relativo o dipendente. Non esiste dunque un primum movens del loro manifestarsi.
Ecco, questo è un'altra cosa, che nella realtà dei fatti, quando la dottrina del buddismo, il Dharma Buddha, è ovviamente una dottrina, ripeto, che è essenzialmente una dottrina fisica, una dottrina delle neuroscienze, tant'è vero che è l'unica dottrina insegnata e che ha milioni, quasi un miliardo di fedeli, però non è una religione. Perché non è una religione? Perché appunto non parla mai di primum movens, non parla mai di qualche cosa che è al di là e che muove tutte le cose di questo mondo. Voglio dire, non ne parla e non ne vuole parlare, vuole constatare così, tatata, così è, così le cose sono, e poi il resto passa la vita a curare le ferite che esistono. Ma non si domanda in nessun modo, sfuggendo dai due difetti fondamentali della mente, che sono l'eternalismo e il nihilismo, o il nichilismo, chiamatelo come volete, meglio dire nihilismo. Per cui naturalmente il sutra fondamentale recita che un soldato durante una battaglia è stato ferito dai nemici con i quali combatteva. E poi, vedendosi il sangue che copiosamente discendeva dal petto, cominciava a dire: ma chi ha forgiato questa freccia? Chi ha fatto queste belle piume di questa freccia? Ma perché è toccato proprio a me ricevere questa freccia? Ma che è stato quella canaglia che ha deciso che proprio io soffrissi? Ma chi è questo Dio che mi vuole così male? Insomma, nel contempo il sangue fuoriesce, la vita comincia a finire. Diceva il maestro Buddha: non sarebbe meglio in quel momento che, o da solo se lo si sa fare, oppure servendosi di un medico esperto, si estragga la freccia, si tamponi la ferita e si continui la battaglia? Che senso ha lucubrare continuamente in una spirale ossessiva compulsiva senza senso? Mi fermerei qui per stasera e facciamo adesso l'esercizio di pratica meditativa, ma se ci fossero domande risponderò volentieri. Ripeto, mi sono fatto l'idea veramente che il maestro non abbia scoperto assolutamente nulla e che la dottrina effettivamente non sia proprio sua, ma ovviamente tanto di cappello. Lui ha semplicemente preso atto di come erano le cose. Fai poco, tu c'hai una mente di Buddha, è il caso di dirlo. Uno che riesce a vedere le cose così come sono, è presunta 2600 anni fa ed è ancora per la più parte inascoltato. Tutto quello che accade proprio perché la maggior parte non ascolta compiutamente, non pratica compiutamente quello che il maestro ha insegnato, che tra l'altro aveva uno dei meriti più grandi possibili, cioè non faceva proseliti. È uno che ha insegnato la sua dottrina a tutti, allo stesso modo, compassionevolmente, e che non senza, diciamo, volere niente in cambio, né tantomeno proselitismo o avere dei seguaci che idolatrano altro. Lui diceva sempre che bisognava seguire la dottrina, perché l'unica possibilità di salvezza, di salvazione, come diceva lui, era la dottrina. Perché ovviamente la dottrina serve semplicemente a dire le cose sono così e che cosa posso fare. Cioè non è che posso polemizzare perché ho 5 volte al mese la mestruazione oppure mi devo fare la barba ogni giorno. Certo, posso farlo, ma qual è il vantaggio? Non esiste nessun vantaggio. Corro il rischio di semplicemente avere una mente disturbata, una mente agitata senza nessun vantaggio.